Questa è la fonocronaca di quello che per noi italiani è stato l'avvenimento più solenne del 1962, la elezione del Presidente della Repubblica.
È un avvenimento che ricorre solo ogni 7 anni. La prossima volta sarà nel 1969.
Questo appuntamento periodico scandisce la nostra vita nazionale. Nel 1948 fu eletto Presidente Luigi Einaudi, nel 1955 Giovanni Gronchi, nel 1962 Antonio Segni.
Articolo 87 della Costituzione.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
La nostra cronaca comincia il 10 aprile, quando...
Le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica avranno inizio il 2 maggio. A norma dell'articolo 85 della Costituzione, il Presidente della Camera, Leone, ha infatti convocato per le 10:30 di quel giorno a Montecitorio la Camera e il Senato in seduta comune, con la partecipazione dei delegati della Regione Siciliana, della Regione Sarda, della Regione Trentino Alto Adige e della Regione della Valle d'Aosta.
Il giorno dopo i giornali commentano l'annuncio, ricordando i precedenti, chiarendo la procedura, azzardando le prime previsioni.
Per essere eletti Presidente della Repubblica occorrono nelle prime 3 votazioni 570 voti su 854, quello che si definisce un quorum altissimo.
Nessuno è mai stato eletto Presidente della Repubblica nelle prime 3 votazioni.
Quota 570 è il K2 della politica italiana.
Dalla quarta votazione in poi occorrono 428 voti.
Anche 428 voti sono tanti, nessun partito basta da solo.
Occorrono intese, incontri, compattezza, tutte cose che richiedono tempo.
È il 2 maggio. L'orologio della torre di Montecitorio suona le 10:30.
Signore e signori, buongiorno. Vi parliamo da una tribuna dell'aula di Palazzo Montecitorio, dove sta per iniziarsi la prima votazione per la elezione del Presidente della Repubblica. L'aula presenta un affollamento insolito perché, come sapete, gli elettori sono ben 854 fra senatori, deputati e rappresentanti delle 4 regioni a statuto speciale. Vediamo che tutti i leaders dei partiti sono già in aula. Vediamo Moro, Togliatti, qui Nenni, Malagodi, Saragat, Michelini, Covelli e Reale. Anche il presidente del Consiglio Fanfani è già arrivato e sta ora conversando con alcuni ministri. Le tribune dei diplomatici, della stampa e del pubblico sono gremite. Dal lucernario arabescato scende un fiume di luce per dar modo alle nostre telecamere di portare in ogni casa italiana le immagini vive di questa seduta storica. Ma ecco, preceduti da un gigantesco commesso che fa loro strada, il presidente della Camera, Leone, e il presidente del Senato, Merzagora, che salgono al banco della presidenza seguiti dai segretari generali Piermani e Picella. Il presidente Leone apre la seduta e dopo alcune comunicazioni indice la prima votazione.
Daremo inizio alla votazione a scrutinio segreto per schede. Si procede per chiamata per appello nominale. Si inizia la votazione.
Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Armando.
La votazione è durata Angelini esattamente Cesare. 2 ore e 10 minuti. Prima sono stati chiamati a votare i senatori, poi i 10 delegati regionali. Per ultimi, dinanzi all'urna di Vimini, sono sfilati i deputati. Alle 12:50 il presidente Leone ha annunciato l'esito.
Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti 834. Maggioranza di 2/3 degli 844 membri del Parlamento, più 10 delegati regionali, 570. Hanno ottenuto voti. Segni 333. Terracini 200, Pertini 120, De Marsanic 46, Saragat 42, Gronghi 20, Piccioni 12, Rossi Paolo 10, schede bianche 43, voti dispersi 8. Non essendo stata raggiunta da alcun candidato la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea prescritta dall'articolo 83 della Costituzione, occorre procedere al secondo scrutinio che avrà luogo con le stesse modalità del primo. Il secondo scrutinio avrà luogo alle 15:30 di oggi. La seduta è sospesa fino alle 15:30.
Anche le altre 2 votazioni delle 3 cosiddette impossibili sono state fatte nella stessa giornata, naturalmente con fumata nera.
qualche curiosità della giornata.
Forse preso dall'emozione, un deputato è passato davanti all'urna dimenticando di deporvi la scheda. Se ne è ricordato prima di arrivare a casa ed è tornato indietro in tempo per compiere il suo dovere.
Un altro, nella fretta di tirar fuori la scheda dalla tasca, ha introdotto nell'urna una lettera personale.
Quando il presidente Leone si è trovato davanti questa lettera, ha detto:
questa non la posso leggere. Sarebbe violazione del segreto epistolare.
E l'ha messa fra le schede nulle.
È il 3 maggio, quarta votazione. Da questo momento per essere eletti occorre la maggioranza assoluta dei voti, non più i 2/3.
E Einaudi e Gronchi furono eletti alla quarta votazione.
Ma la situazione si presenta più complessa di allora, anche perché in Parlamento c'è una maggioranza ai suoi primi passi.
Quella sera...
Oggi al Parlamento, a cura di Iader Jacobelli.
Niente di fatto anche oggi. La quarta votazione ha avuto lo stesso esito negativo delle prime tre e anche la stessa fisionomia. Segni e Saragat sono stati anche oggi i due maggiori candidati, ma nessuno dei due ha potuto toccare la maggioranza necessaria. A Segni sono mancati 87 voti, a Saragat 129. Senatori, deputati e rappresentanti delle regioni a statuto speciale debbono perciò ritrovarsi domani pomeriggio alle 4 nell'aula di Montecitorio.
Anche le votazioni successive sono inutili. La chiarificazione delle posizioni all'interno dei gruppi parlamentari più determinanti procede lentamente. Quinta votazione.
Segni 396 voti.
Saragat 321.
Sesta votazione.
Segni 395 voti.
Saragat 314.
Settima votazione.
Segni 389 voti.
Saragat 332.
Ottava votazione.
Segni 424 voti.
Saragat 337.
Per soli 4 voti, Segni non è stato eletto nella ottava votazione.
Gli italiani seguono gli scrutini alla televisione e alla radio con una emozione quasi sportiva.
A creare in tutto il paese questa atmosfera concorre anche un apparato elettronico escogitato dai tecnici della RAI, grazie al quale il pubblico può seguire scheda per scheda le quotazioni dei vari candidati.
L'inviato speciale di uno dei più autorevoli giornali del mondo, Le Monde, scrive:
grazie alla televisione si può dire che il Presidente della Repubblica sia eletto da tutti gli italiani, tanto è resa viva la loro partecipazione.
Domenica 6 maggio, ore 23:28.
Segno. Segno. Segno.
Continuano, come sentite, le operazioni di scrutinio della nona votazione. La voce che sentite è quella del presidente Leone che legge i nomi.
Segni.
I voti di Segni stanno aumentando e si avvicinano Segni. Al muro dei 428, quanti ne occorrono per essere eletti.
Segni.
426.
Saragat. Segni.
427.
Saragat. Segni.
428. In questo momento Antonio Segni raggiunge il quorum richiesto di 428 voti.
Lo scrutinio si conclude alle 23:39. E il presidente Leone ne annuncia l'esito.
Presenti e votanti 842, maggioranza assoluta 428. Hanno ottenuto voti Segni 443, Saragat 334, schede bianche 51, scheda nulla 1, voti dispersi 13.
Proclamo eletto Presidente della Repubblica, l'onorevole professor Antonio Segni.
L'intera Camera
Presidente del
piedi.
Senato, mi recherò immediatamente a comunicare all'eletto l'esito della votazione ed il processo verbale che ne fa fede e ne costituisce la ratifica.
Il miglior commento è forse stato questo di un grande giornale americano.
Se in questa battaglia le vicende politiche hanno schierato su due fronti due uomini a cui la democrazia italiana deve moltissimo, non significa che essi siano portatori di valori diversi, ma che la dialettica democratica può contare in Italia su molte voci.
La procedura incalza. I due presidenti delle Camere si recano nel vicino Palazzo Chigi a comunicare ufficialmente a Segni la sua elezione. Ed ecco le sue prime parole come Presidente della Repubblica rivolte agli italiani attraverso la televisione e la radio.
Al popolo italiano e ai due rami del Parlamento della Repubblica va in questo momento solenne il mio commosso saluto con l'impegno che tutte le mie forze saranno dedicate all'adempimento dei miei doveri costituzionali per assicurare la libertà, il progresso e la giustizia nella vita della nazione italiana. Il mio pensiero reverente va ai miei illustri predecessori in questa carica e in particolare a Giovanni Gronchi, che con tanta dignità, saggezza e senso di responsabilità ha retto la Suprema Magistratura della Repubblica. In questo momento desidero anche rivolgere un affettuoso saluto alla mia cara terra di Sardegna, che tanta nobile parte ha sempre avuto nella storia della nostra patria. Al popolo italiano auguro un avvenire di pace, di libertà, di progresso e di giustizia.
Ritratto di Antonio Segni.
Dai profili di alcuni giornalisti.
Nicola Adelfi.
Così fragile ed esile si vorrebbe sempre soccorrerlo. Poi cominciate a parlargli e capite lentamente la statura dell'uomo, quali le risorse, dove la forza. È per lo più sulla difensiva, sempre abbarbicato al buonsenso. Non ha paura di essere definito uomo di sinistra o di destra. Teme invece la retorica di sinistra e di destra, tutte le retoriche.
Indro Montanelli.
C'è ormai nella politica uno stile Segni, la cui caratteristica principale è che lo si vede e lo si sente poco. Qualcuno dice che la sua modestia è finta. Sarà, ma il pubblico gli è grato di saperla fingere. Cosa che non a tutti riesce, anzi a pochissimi.
Ettore Della Giovanna.
Affabile, sottile, pallido, romantico come un violinista, con i capelli di seta bianca scomposti dal vento degli aeroporti, titubante, sempre sul punto di tirarsi da parte o di chiedere la sciarpetta per ripararsi la gola, piace ai molti italiani che vedono in lui il contrario degli uomini politici impetuosi, esuberanti, padroni di sé, dalla parola e dalla promessa facile.